sulla sua cattiva strada.
Amici amici di radiofonica.com, bentornati qua sulla cattiva strada dopo due lunghissime settimane, perché c'è chi è andato a divertirsi e non sono io. Ciao Claudio.
Ciao.
Ciao. E bentornato.
Grazie.
Più che altro bentornati a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Speriamo sono sempre di più, immagino, le folle, no, che aspettano il venerdì pomeriggio.
Salutiamo anche tutte le persone che ascolteranno il podcast, perché come tu ben sai, il podcast spigne molto, come
sì,
dire.
Sì, sì. Poi sai che io da questo punto di vista tecnico mi rimetto a tutte le cose che mi dici tu, sì, ci credo ciecamente. Quindi bentornati qua in Corso Cavour 194. Siamo alla vigilia di un evento sportivo a cui la città tiene in particolar modo. Io sicuramente, tu anche. Me l'hai detto che per te il calcio è tutto.
Fondamentale.
E quindi oggi, prendendo spunto dal derby che si disputerà domani fra Perugia e Ternana, derby di calcio, prendiamo spunto per parlare di calcio, musica, dischi. Sicuramente anche questa settimana farà la padrona la musica giamaicana, perché è tanto legata al mondo del pallone. Poi vedremo come, in quale modalità, e probabilmente avremo anche una preziosa collaborazione durante questa trasmissione. Avremo modo di venire a contatto con uno scrittore, giornalista, DJ radiofonico, produttore, insomma,
fa di tutto,
che ha scritto proprio di musica e pallone. Quindi ora cominciamo, ascoltiamoci un po' di musica. Questa settimana ascolteremo tanta produzione Trojan, che è un classico degli anni 60-70 per quanto riguarda la musica reggae ska in Inghilterra, e cominciamo con Bob e Marzia. Pezzo storico della musica reggae ska su Trojan Records. Abbiamo detto che oggi dedicheremo la puntata a parlare di musica e calcio, due componenti, diciamo, della mia vita sicuramente, che sicuramente riguarderà anche tante altre persone.
Poi chi non avrà mai visto una foto di Bob Marley mentre gioca a calcio, che è spettacolare, secondo me, cioè c'ha uno stile tutto suo. Tra l'altro ho letto che era anche abbastanza forte, devo dire.
Si
era allenato per un po' con alcuni giocatori della nazionale giamaicana.
Esattamente. Ci sarei arrivato. Bob Marley sicuramente è stato un testimone di questo amore che univa il calcio e la musica. Lui ha sempre detto che se non avesse fatto il cantante in vita sua avrebbe fatto o il calciatore o il rivoluzionario. Diciamo che ha fatto bene quello che ha fatto, quindi sì. è stato il profeta della musica reggae, quindi è riuscito a portare avanti la sua passione, però l'altra era il calcio, e anche le persone che gli stavano vicino durante le tournée dicono che appena aveva un momento si metteva a giocare col pallone o dentro gli stadi dove facevano i concerti o in zone limitrofe. E proprio il calcio è stato uno dei motivi, si dice, per cui è cominciata la sua malattia, cioè l'infortunio al piede è avvenuto durante uno scontro in una partita di calcio, e da là diciamo che è cominciato tutto quel calvario legato al cancro, che è partito dal piede, poi si è sviluppato tutto il corpo. Questo, dicono, fosse il motivo, poi è sempre rimasto un po' di dubbio su quello che è successo veramente. E quindi sì, dicevamo dell'amore per il calcio non soltanto di Bob Marley ma di tutta l'isola giamaicana, no? Che si vede anche nelle strade, si vede in qualunque angolo dell'isola, insomma i ragazzini, oltre ai giochi tradizionali dell'isola, appunto giocano spesso e volentieri a pallone. E quindi il connubio reggae musica è un qualcosa che è sempre esistito e si è sviluppato soprattutto in Inghilterra, dove sappiamo benissimo è una delle patrie del calcio, loro si reputano la patria del calcio, anche questo da discuterne.
E dipende dagli anni, diciamo.
Sicuramente è una delle patrie della musica mondiale e in particolar modo anche del reggae, dello ska, che poi hanno incontrato proprio in quelle terre il punk. E quindi diciamo che c'è stato tutto un movimento che era legato anche agli stadi, quindi alle curve inglesi, formato in particolar modo da skinheads o da mods, che ascoltavano la musica ska. E quindi diciamo che questi due mondi sono venuti in contatto, diciamo, inizialmente anche tramite il reggae. Poi durante la trasmissione avremo modo di vedere quanti aneddoti sono legati ai due mondi, cioè quanti artisti, musicisti, cantanti sono vicini al mondo del calcio, molti anche inaspettati. Come ho annunciato prima, abbiamo la fortuna, più tardi vediamo comunicazioni permettendo, sì, ma magari
Facebook, ma lui l'aveva postato
tutto
su Facebook,
ok, quindi fra poco annunceremo il nostro ospite.
Sai, Facebook è il mezzo più grande di diffusione delle notizie,
quindi se ci sta ascoltando intanto lo salutiamo,
okay.
poi vi diciamo chi interverrà e vi racconteremo quello che ha scritto, che è molto interessante ed è, ripeto, pieno di aneddoti legati ai due mondi, quello del calcio e quello della musica. Intanto continuiamo a ascoltarci un po' di musica. Oggi tantissimi 45 giri, era una vita che non li tiravo fuori, e adesso ci ascoltiamo un pezzo su Downtown. Downtown. Sulla cattiva strada da Corso Cavour 194 stiamo parlando di musica e pallone, ci stiamo ascoltando dei pezzi che fanno parte della discografia degli anni 60-70, soprattutto per quanto riguarda lo ska e il reg. Dicevamo, abbiamo cominciato a fare tutto questo discorso, riprendo un po' la mia scaletta perché faccio un casino che non ha più fine.
Hai una scaletta.
Ho una scaletta, questa è la novità. Dicevamo, ci siamo avvicinati a questo argomento perché domani, ricordiamo, c'è una partita importante per la città, per la Ternana, per tutti coloro che come me frequentano la Curva Nord, insomma è una giornata particolare, la sentiamo molto, spero che la maggior parte delle persone la sentano per 90 minuti perché credo che ora come ora al calcio bisogna dare il giusto collocamento nella quotidianità di tutti noi, perché insomma abbiamo problematiche più importanti da gestire ogni giorno. Comunque, rivalità che esiste fra le due città, che è sentita sia qua che a Terni. Qualche numero: domani sarà il 43esimo derby qua a Perugia. Ovviamente hanno sempre la meglio le squadre che giocano in casa, ne abbiamo vinti 21 e loro 8. Ho visto che a Terni ovviamente più o meno è il contrario. Wow. È il contrario. È il 17esimo incontro in Serie B, la prima volta ci siamo incontrati sul campo di calcio nel 1926. E poi due aneddoti che sono particolari, perché si parla tanto degli stadi, della problematica legata alla violenza delle curve, degli stadi in generale, e ho letto due date che insomma fanno riflettere, perché una volta nel campionato 1930-31 la partita è stata sospesa e poi vinta da Perugia perché c'è stata un'invasione da parte dei Ternani, e mentre nel 40-41 fu interrotta e poi ripresa per degli incidenti sugli spalti, quindi per dire che insomma già allora non
se
è che
sì,
se le davano. Magari erano un darsene un pochino più genuine, cioè senza trascendere anche in chissà cosa.
Su queste cose si incattiviscono,
esatto,
gli animi nel tempo. Una cosa che insomma parte da un gioco invece poi diventa sempre più grave. Tutti ci ricordiamo il famoso motorino buttato giù dalle tribune di San Siro, cosa incredibile, perché dimmi come hanno fatto a far entrare un motorino, che a me mi perquisiscono anche la bottiglietta d'acqua della Stapp, insomma.
Ce ne sarebbero troppe, tante a dire. Troppe. Sinceramente ho provato anche a far intervenire alcuni amici, alcuni ragazzi che comunque stanno in Curva Nord da tanto tempo, di Perugia. Non è così facile perché andiamo in onda in orari in cui le persone giustamente lavorano, e quindi non è facile far venire qua le persone. Sarebbe interessante prima o poi parlare un pochetto di quello che succede negli stadi. Secondo me per chi la vive in prima persona è tutt'altra cosa rispetto a chi magari legge nei giornali. Le curve sono uno spaccato della nostra società, riflettono quello che succede sulle nostre cattive strade, sia di buono che appunto di cattivo, quindi però è una delle manifestazioni che io ritengo più importanti a livello popolare. Quello che si vive e si condivide all'interno di una curva secondo me non succede da altre parti, ed è uno degli ultimi ritrovi secondo me genuini, e dove le persone comunque possono condividere una passione, dal momento che comunque tante altre cose sono andate a perdersi, no? Pensiamo a quello che è successo nella politica, quello che abbiamo vissuto negli ultimi 20-30 anni, insomma è cambiato tutto, anche nelle nostre giornate è difficile incontrarsi, magari siamo virtualmente tutti connessi e vicini, però un contatto reale e una condivisione degna di questo nome non è così facile. Secondo me le curve e gli stadi in generale sono uno dei luoghi dove può succedere ciò e dove succede ciò. e sarebbero da tutelare sia da parte di chi non ci viene, sia da parte, soprattutto secondo me, da parte di chi ci viene, e di impreziosire quello che abbiamo, perché ripeto, è un momento, secondo me, è legato a uno sport, è legato al mondo del calcio, però è un momento importante a livello sociale. Quindi intanto invito tutti coloro che non vengono mai allo stadio di venirci a trovare anche in Curva Nord, per vivere insomma un'esperienza, un'emozione che, ripeto, ritengo essere unica. Abbiamo detto di una telefonata che avverrà, adesso magari ci colleghiamo privatamente, vediamo se tutto gira, e intanto ci ascoltiamo del Sano Ska con Don Drummond. E poi vi parleremo del libro che ci ha regalato tantissimi aneddoti legati ai due mondi, sia quello del calcio sia quello della musica. Sulla cattiva strada, da Corso Cavour 194, radiofonica.com, qua a me vicino il prode Claudio, che oggi non c'è stato un problema tecnico,
no, oggi
altra super... notizia, oltre alla scaletta anche l'assenza di problemi tecnici, proprio stiamo diventando veramente dei professionisti. Stavamo parlando di musica e calcio, abbiamo accennato a quanto amore ci fosse da parte di Bob Marley per il calcio, per il gioco del pallone, descriveva il calcio come una forma di libertà, di creatività, di libera ispirazione, quindi per lui veramente era uno sfogo giocare, e chi l'ha visto ha detto che era un giocatore da fascia sinistra che dribblava gli avversari e non riusciva
a prendere. Dalle foto, io l'impressione che ho è che lui, anche se era una partitella, sai, due scambi, lui dava il massimo, cioè andava a mille. Mi immagino questi contrasti.
Ma guarda, capita spesso, per chi ha giocato a pallone, capita spesso anche nelle persone magari un pochino più piccole di corporatura, che sono quelli che poi alla fine non mollano mai.
La tigna.
Esatto, non mollano mai e non si fermano un secondo, fra l'altro difficilissimo infatti giocarci contro. Dicevamo, dei tantissimi aneddoti che legano il mondo della musica a quello del calcio. Ad esempio, ho scoperto, facendo ricerca appunto per la trasmissione, che il fratello di Clarence Seedorf, che tu non conosci.
Assolutamente no, Clarence sì, però
okay, che
non l'ho visto, ecco.
Giocatore, Milan, Inter, ha vinto tutto con Real Madrid, a Milano, ha vinto tutto, uno dei più grandi giocatori degli ultimi anni. Suo fratello, che ha cominciato con lui nei giovanili dell'Ajax, negli ultimi anni si è messo a cantare reggae. Si chiama Yogo Seedorf. E ho ascoltato qualcosa, il reggae un pochino moderno così, però ecco per
dancehall.
No, è sì. Diciamo un new roots un pochino spinto, e, per dire quanto può essere vicino il mondo appunto del reggae a quello del calcio. Abbiamo detto che parleremo di un libro che è uscito recentemente, un libro che ci regala la possibilità di parlare di tantissimi aneddoti legati al mondo del calcio. Il libro si intitola Rock and Goal, è stato scritto da, arrivo subito, tanto ovviamente la mia scaletta mi tradirà tutta la trasmissione, Rock and Goal, sottotitolo Calcio e Musica Passioni Pop, su edizioni Volo Libero, e gli autori sono Antonio Baciocchi e Alberto Galletti. E avremo la possibilità, speriamo più tardi, se riesce a liberarsi dagli impegni di lavoro, di parlare con Antonio, che è un professionista della musica, che però ha approfondito anche le tematiche legate al mondo del calcio e della strada in particolar modo. Ha scritto vari libri, come ad esempio Uscito vivo dagli anni 80, la Mod Generations. È stato colui che ha tradotto il libro di Neville Staple, che era il frontman degli Specials, e quindi insomma un grande conoscitore di musica, di culture giovanile, non derivanti dal mondo della strada, delle sottoculture. E questo suo ultimo lavoro appunto è un excursus all'interno del mondo della musica legato al mondo del calcio. Già la copertina la dice lunga, si vede un giovane Elton John che calcia un pallone, alle sue spalle, se non sbaglio, dovrebbe essere George Best, quindi insomma è già la copertina è invitante. Infatti io adesso molto probabilmente me lo regalo per Natale, o anzi comunico che
sarebbe
gradito come regalo. E dicevamo di Elton John in copertina, ad esempio Elton John, magari non tutti lo sanno, è diventato nel 1977 il presidente della squadra che tifava quando era bambino, del Watford, e l'ha portato dalla quarta divisione alla Premier League. Quindi insomma è stato bravo anche non soltanto come artista, ma anche come dirigente di una squadra di calcio.
Poi l'Inghilterra non è facile, perché comunque il livello è molto molto alto.
Sono tantissime le multi mega aziende che investono nel mondo del calcio inglese, magari negli anni passati, parlando degli anni 70-80, era un pochino diverso, gli investimenti erano diversi, forse erano più alla portata anche di persone normalmente ricche come Elton John, quindi, che comunque insomma non se la passa male, quindi ha deciso di impegnare un po' delle sue ricchezze, che sappiamo essere smisurate, anche nel mondo del calcio, perché appunto è una passione, come vediamo proprio appunto da quella foto della copertina, tra l'altro un gesto tecnico quasi, quasi perfetto, sempre con i suoi confondibili occhiali. E niente, tantissimi gli aneddoti legati al mondo del calcio e con quello della musica. Sicuramente per chi frequenta le curve è chiaro come tantissimi dei cori che vengono cantati riprendono pezzi di celebri canzoni, ad esempio non da ultima quello dei White Stripes, che l'abbiamo cantata ai mondiali, e possiamo vantarci qua a Perugia di essere stati tra i primi a portarla negli stadi. Fra l'altro è un coro contro i Ternani, quindi
mi dà ancora più soddisfazione.
Esatto. Ce lo siamo ritrovati poi ai mondiali, li abbiamo vinti anche grazie a quella canzone, quindi sicuramente ci ha fatto piacere, però questo è carino, interessante per capire appunto quanto il mondo della musica può essere legato a quello del calcio. Fondamentalmente, appunto, la maggior parte dei cori che cantiamo riprendono dei celebri motivi.
Sì, spesso poi viene preso il ritornello di una strofa molto carina.
Ok, aspettando di parlare più tardi, speriamo con Antonio, se riesce a liberarsi dagli impegni che ha detto di avere. Dopodiché, appunto, vi racconteremo altri aneddoti che vengono fuori da questo libro. E nel frattempo continuiamo ad ascoltarci un po' di musica ska, comunque fa sempre bene, e ci tiene in contatto appunto con tutto quel mondo delle curve inglesi che era legato al mondo degli skinhead, da non confondere con Nazi skin come termine, e che a loro volta erano legati alla cultura della musica ska, della musica e delle prime forme di musica appunto giamaicana, che poi ha dato il via al reggae e a tutto quello che conosciamo. Sulla cattiva strada, qua da Corso Cavour 194, radiofonica.com, ci stiamo divertendo a fare un percorso calcistico musicale. Ci scusiamo per un po' di confusione, ho messo la traccia, stava finendo e non sono andato al di là del solco, ma ripetiamo, stiamo in degli spazi molto angusti, stiamo bene, ma stiamo veramente ristretti, quindi insomma
tra poco una foto
succedere.
Testimonierà il
addirittura. Dicevamo dei tanti aneddoti che legano il mondo del calcio a quello della musica. Ce li stiamo prendendo da un libro molto interessante che si chiama Rock and Goal. A breve avremo uno dei suoi autori al telefono, autore che è anche stato produttore di uno dei gruppi più importanti della scena degli anni 90 qua in Italia per quanto riguarda le sottoculture. Loro erano i Casino Royale, era una delle prime forme di reggae che si poteva ascoltare. che si poteva ascoltare qua in Italia. E niente, sono stati anche loro insieme agli Statuto, che Antonio è produttore degli Statuto e non dei Casino Royale. Oggi ho confusione totale, sarà colpa della scaletta. Secondo me è colpa della scaletta.
Non l'hai preparato?
Sì, infatti mai, non dobbiamo mai preparare niente. Abbraccio totale. O scriviamo sui muri quello che dobbiamo dire, ma la scaletta confonde da morire. Mi scuso nuovamente. È stato produttore di Statuto, che è uno dei gruppi ska che da Torino sono partiti raccontando un po' il mondo, anche delle curve, hanno dedicato delle canzoni al mondo delle curve. Casino Royale, anche loro di Torino, anche loro legati al mondo inizialmente dello ska, poi hanno sperimentato anche altre sonorità, anche loro vicino appunto al mondo delle curve, in particolare quella del Torino, che ricordiamo essere quella un pochino più presente in città, perché la Juve, insomma, ha tifosi sparsi in tutta Italia, ma molto meno nella città dove gioca. E quindi stiamo appunto parlando di musica e calcio. Ci ascoltiamo adesso i Casino Royale. Io faccio una bella 3 minuti di meditazione, così magari sono più concentrato su quello che dico e magari la musica mi aiuta.
Tell me where are you going to go? Well, I'm flying bare my
Positive Beat dei Casino Royale qua sulla Cattiva Strada. Prometto che da qua a fine trasmissione cercherò di non dire più baggianate.
Non mi ricordo che anno è stato, ma sono venuti a suonare proprio qua ai Giardini del Frontone. Era sicuramente 2000, dopo il 2007-2008, comunque concerto bellissimo, e loro da lì a poco avrebbero fatto poi quello che è stato The Reggae Session, cioè il ritorno al loro primo genere, che esatto. Era ska, il reggae, il dub, insomma.
Esatto, una delle realtà più interessanti di quell'epoca degli anni 90, che ci manca tanto, fra l'altro, perché era un'epoca bella creativa e dove gli stadi erano molto interessanti a proposito di calcio, e riflettevano veramente quello che dicevo prima, insomma, quel senso di appartenenza però positivo, dove insomma confluivano vari soggetti della società, perché all'interno delle curve ricordiamo che possiamo trovare tutte le categorie, l'età, esatto. I sessi possibili, cioè di tutto, veramente. Noi ogni volta che stiamo allo stadio, ormai sono, io personalmente in curva sto da tanti anni, da oltre 20 anni, e ci meravigliamo sempre, ogni volta ci meravigliamo di personaggi che si incontrano. Soltanto là dentro potrete vedere determinate persone, almeno qua a Perugia. Le altre curve non le conosco, e immagino che sia così anche nel resto d'Italia e del mondo.
Io, la mia piccola esperienza è stata con la Salernitana, non me ne vogliono poi.
No, te ne voglio molto.
Che una volta tra l'altro è venuto anche
te ne voglio tantissimo. L'aneddoto potrebbe finire anche qua.
No, vabbè, il fatto è che a prescindere dalla squadra che si tifa, quando uno c'ha la voglia di partire, come ero io, e farsi quando 60 chilometri, capito, per andare a vedere la tua squadra ogni domenica, una sì, una no, diciamo, per 5 anni, insomma, poi qualsiasi cosa...
Quindi frequentavi la curva della Salernitana?
Quando ero più piccolo, sì, perché c'era mio zio che era molto appassionato.
Beh, una delle curve più vivaci d'Italia, una delle più interessanti.
Sì. Abbiamo fatto il periodo della Serie B, un anno in Serie A e poi ritorno in Serie B, Serie C, vabbè, quello è normale, però quegli anni là sono stati veramente...
Che poi, fra l'altro, forse erano gli anni in cui eravamo gemellati o già si era rotto il gemellaggio?
Non te lo so dire questo, non lo so con precisione. Col Bari sicuro ancora è gemellato, col
Perugia
non lo so.
Perché insomma c'è stato una sorta di amore e odio fra i due tifosi, sì, prima credo, amore e poi tanto odio.
Credo quando poi le categorie non si sono più, cioè le squadre non si sono più incrociate in categoria, cioè no, sono cose successe... che sfumano secondo me poi una certa.
Ma no, sì, comunque no, beh, bene o male ancora è sentita, almeno in curva nord della Perugia qua è sentita ancora rivalità,
sì, l'odio.
Sì, più o meno sì. E... però ecco.
Vabbè, dai, noi stiamo
ripeto,
giù,
secondo me la rivalità calcistica quando rimane all'interno degli stadi e dura 90 minuti può essere anche positiva, può essere anche una maniera di condividere appunto un momento tra persone.
Se si limita
quando trascende, quando diventa una, diciamo, una fissazione come tutte le fissazioni, diventa esagerata, cioè diventa un qualcosa in più. Ripeto, ora come ora ha grandissima importanza il momento in cui uno si ritrova allo stadio. Io vado allo stadio per vedere determinati amici che magari non potrei vedere in altri momenti o situazioni durante la settimana, però quello che c'è dietro al calcio, dire la parola schifo è poco, perché insomma succede di tutto. Meccanismi economici che stanno al limite della decenza, quindi soprattutto in un momento in cui tantissime persone faticano economicamente, ma anche non soltanto dal punto di vista economico, mi sembra anche dal punto di vista umano è sceso tantissimo come fenomeno sportivo soprattutto. Quindi sì, bisogna tenerci, bisogna viverlo come un momento da condividere con le persone a cui vuoi bene. Puoi mandare a fanculo gli avversari, però devi rimanere là, perché sennò
sì,
poi...
Con un coro.
Ad esempio, domani c'è il derby, qua a Perugia, Perugia-Ternana, lo sentiamo, io lo sento, allo stadio un po' ti sfoghi, ma tutti i giorni qua incrociamo persone che sono di Terni, io lavoro con persone che sono di Terni, è pieno di studenti qua a Perugia che vengono da là, da sempre condividiamo momenti,
stessi
con
spazi, anche stessi cose, spazi, dai.
Poi soprattutto in realtà così piccole come le nostre, sì, è giusta la rivalità, però intelligente. Infatti sono stato molto contento quando comunque la Curva Nord, una parte della Curva Nord in particolare, ha appoggiato i lavoratori delle acciaierie nelle loro proteste, sta vicino a loro, alle loro problematiche. Secondo me è stato un bellissimo gesto da parte dei cittadini perugini, che poi siano no tifosi, quello è un altro discorso. È stato bello, insomma, sentirsi comunque vicino a delle persone che abitano qua a 80 km, quindi in pratica sotto casa, e che stanno vivendo delle problematiche legate al mondo della loro economia e del sostentamento delle loro famiglie. Quindi questi credo che siano veramente i concetti importanti,
le cose da ricordare.
Dopodiché il calcio, appunto, abbiamo detto prima, negli anni 31 e 30-40 si menavano, insomma, ma era un qualcosa di molto più, diciamo, folcloristico, più che un odio viscerale, che poi ora, fra l'altro, si esprime soprattutto nell'epoca dei social network, si esprime tantissimo tramite tastiera. Poi nel concreto, appunto, tutti i giorni condividiamo le stesse strade, quindi insomma c'è poco da...
Poi credo che in quegli anni, cioè, sto parlando degli anni 40, 30, 40, la maggior parte dei giocatori non erano professionisti, non avevano categoria, non avevano stipendio, cioè, erano delle persone che comunque avevano il loro lavoro e poi...
Fino agli anni 40 molto probabilmente sì, per campare, no, per campare dovevano fare anche altro
chiaramente, quindi era proprio diverso il concetto. Però, come hai detto tu, quando c'è una, diciamo, vicinanza con fatti che succedono tutti i giorni, è una cosa da ricordare e da sottolineare, come anche la nazionale, in occasione della partita amichevole con l'Albania, abbia organizzato questa cosa per devolvere poi l'incasso alle popolazioni liguri, che sono state, come tutti ben sappiamo, tristemente colpite di nuovo da alluvioni, insomma, frane.
Basterebbe che ogni squadra del campionato nazionale italiano rinunciasse a una piccolissima percentuale degli introiti televisivi per fare tantissima beneficenza. Certo, certo. Per dire, sicuramente sono dei bellissimi gesti. Rispetto a determinate dinamiche, siamo ormai fuori contesto per quanto riguarda il pallone. È vero che è un mercato. E ogni mercato ha le sue regole economiche, quindi se in un mercato girano tantissimi soldi è anche normale che i protagonisti di questo mercato guadagnino tanti soldi, però c'è la giusta misura, credo. Tanto per citare uno sport, ho letto prima una persona che sempre tramite un social network criticava in maniera ironica la scelta del nuovo pilota della Ferrari, ti ricordi il nome che adesso ha firmato? No, non mi ricordo, Vettel o chi per lui, ha detto che veniva la Ferrari perché cercava nuovi stimoli con un contratto da 100 milioni di euro, quindi i nuovi stimoli, insomma, vengono soprattutto da un unico
fattore, che è il soldo.
Esatto.
Vettel, c'hai ragione, Vettel non pilota,
okay. Allora, qualcosa mi ricordo ancora, infatti Vettel non era in scaletta.
No,
esatto.
A braccio.
Ok, invece dalla scaletta abbiamo preso alcuni aneddoti e abbiamo citato il libro Rock and Goal. Speriamo di poter parlare con uno dei suoi autori a breve. Quando rientriamo vi citiamo alcuni aneddoti, che alcuni sono veramente simpatici e inaspettati. E ora invece ascoltiamo il gruppo inglese The Specials. Loro hanno prodotto musica in un periodo molto importante per quanto riguarda l'Inghilterra, il momento in cui lo ska veniva ascoltato in maniera molto comune, spesso nelle serate si ascoltava quel tipo di musica. Tra l'altro Antonio Baciocchi, uno degli autori appunto del libro Rock and Goal, ha tradotto un libro molto interessante che vi consiglio di leggere, che ha tradotto il libro, la biografia di Nevi Staple, che era il frontman degli Specials. Ve lo consiglio, cercatevelo, perché me lo sono letto, è molto interessante, racconta una vita assurda, fatta di musica e cazzeggio totale, quindi insomma con aneddoti molto 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 interessanti. Sì. Ci ascoltiamo The Specials con Rat Race. Bentornati qua sulla Cattiva Strada. Vi abbiamo fatto ascoltare un pezzo degli The Specials. Quanto era bello, mamma mia, molto. Proprio si respira soltanto ascoltandola questa musica, l'atmosfera di quegli anni. E mi dispiace tantissimo non esserci stato.
No, infatti, ma guarda, in tanti contesti, no, cioè abbiamo una malinconia che poi non possiamo avere, perché la malinconia è una cosa che tu hai vissuto e non ce l'hai più, ma la nostra è una tristezza proprio, perché noi l'immaginiamo come poteva essere, però in effetti non essendoci stati. Questo però ce lo fanno vivere spesso i film. Io volevo lanciare una cosa fuori scaletta, perché questa è un fuori scaletta.
Poi dopo ci entriamo a pie pari, perché abbiamo una telefonata che
esatto,
dicevamo.
No, ma anche per gli amici che ascolteranno il podcast, magari scriveteci sulle nostre pagine o sulla pagina di radiofonica.com un film che magari è legato al mondo del calcio e che vi ha particolarmente colpito. Io mi ricordo da piccolo, proprio ero piccolissimo, uno dei primi che ho visto che in qualche modo era legato al mondo, anzi non in qualche modo, era proprio incentrato su di una partita, è Fuga per la Vittoria. Fuga per la Vittoria, un Sylvester Stallone inedito, ma soprattutto un mitico Pelé che recita da, diciamo, prigioniero in un campo, non era un campo di concentramento, un campo di prigionia, fanno una partita contro la Germania in quel periodo e programmano la fuga in quella partita. E, tra l'altro vincono anche
durante l'intervallo
fanno anche gol con Pelé, anzi ritornano in campo se non sbaglio, cioè, ritornano in campo,
decidono di non scappare, preferiscono andare a provare a vincere invece
esatto,
che scappare.
Esatto, che era la nazionale tedesca di quegli anni. E comunque segnalateci magari un film bello che vi è piaciuto, cioè best, ce ne sono davvero tanti.
Sì, anche perché comunque questo nostro modo di parlare sia musica che cinema ci sta un po' facendo compagnia sin dalla prima settimana.
Dalla prima puntata, perché sono quelle cose che diciamo riportano le esperienze appunto della strada, anche perché non so, ci sono quei film, visto quando parlano dei film inglesi, ci sono sempre gli hooligans, in qualche modo anche lì le colonne sonore, soprattutto se si parla di avvenimenti del passato, sono comunque molto legate a quello che poi era il periodo storico musicale di quel tempo, quindi ritroviamo lo ska, ritroviamo tutti il reggae, ritroviamo tanti generi che ci sono cari, quindi segnalateci un film, grazie.
E adesso invece,
importantissimo
in problemi tecnici permettendo, proviamo a fare questa telefonata con Antonio Bacciocchi, che è stato veramente molto gentile, proviamo, facciamo tutto in diretta, quindi proviamo a chiamarlo, lui si è reso disponibile da pochissimo tempo, vediamo se ci risponde, così almeno facciamo una chiacchierata con lui. Ricordiamo l'autore di Rock and Goal, un libro che parla di musica e calcio.
Tanto bussa.
Metto
buonissima
viva voce, non devo metterlo, non va, benissimo, va benissimo, va benissimo.
Pronti?
Antonio?
Eccoci.
Ciao, buonasera, grazie per la disponibilità.
No, scusa per prima,
figurati. Anche perché te l'ho detto tanto tempo prima della trasmissione, tipo una mezz'ora.
No, comunque ci sono, adesso sono a posto.
Perfetto, grazie. Abbiamo citato più volte il libro che avete da poco scritto insieme ad Alberto Galletti. Abbiamo raccontato un po' anche la tua biografia, quindi quello che ti lega sia al mondo della musica che a quello del calcio, delle strade, delle subculture. E niente, ecco, volevamo sapere come mai quest'idea di parlare calcio e musica. Abbiamo visto tantissimi aneddoti interessanti, alcuni li abbiamo detti e alcuni ci piacerebbe commentarli con te.
Ok, vado, parto?
Prego, prego.
No, niente, dunque, allora, l'idea parte inizialmente dal nostro editore, che avendo letto un mio piccolo post sul mio blog, mi chiede di approfondire un po' l'argomento, cioè queste connessioni che ci potevano essere tra calcio e musica. E inizialmente ero un po' scettico, perché comunque pensavo che non ci fosse sufficiente materiale per farne un libro, ma poi cominciando ad approfondire la cosa, grazie anche all'aiuto del mio socio che ha scritto con me, Alberto Galletti, abbiamo scoperto che anzi il materiale era immenso e che c'era veramente tantissimo da sapere, da conoscere, soprattutto che c'era anche sono cose veramente molto molto interessanti, a parte i calciatori che cantano, che quello è veramente una cosa devastante.
Beh sì, alcuni sono nomi improbabili.
Come?
Alcuni sono nomi improbabili.
Sì, vuol dire, a parte Gascon, che comunque lui è arrivato al secondo posto delle classifiche con comunque un brano pazzesco, comunque ci sono situazioni veramente che non fanno onore alla musica, nemmeno al calciatore. Voglio citare fra tutti Beckenbauer, che nel 66 con la nazionale tedesca cantò, fece anche un video, un titolo in tedesco che non mi ricordo. È una cosa veramente umiliante per l'essere umano. E poi vabbè, ci sono vari Paolo Rossi, Juari, altri che insomma, hanno cantato producendosi in cose pazzesche. Ma quello, insomma, comunque abbiamo scoperto cose molto, molto particolari. Ad esempio, personaggi come Robert Smith dei Cure, come Roger Waters dei Pink Floyd, appassionatissimi di calcio, che fermano le registrazioni o i tour per seguire gli europei mondiali. Ad esempio, i Cure accuratamente non fanno mai concerti nei periodi degli europei e dei mondiali perché vogliono vedere l'Inghilterra, per cui lì eliminano assolutamente le date. E Roger Waters di Pink Floyd si racconta che durante le registrazioni di Dark Side of the Moon, quando giocava il suo Arsenal, non c'erano scuse, lui interrompeva la registrazione e si andava a vedere la partita. Per cui, cioè, insomma, sono personaggi un po' insospettabili, che sono certo così attaccati al calcio. E poi, al di là di quello, comunque il calcio e la musica sono entrambe culture di strada, insomma, sono due modalità con cui anche la persona più umile, quella più problematica, così, può affrancarsi da situazioni sociali pessime e arrivare a, insomma, far bene. Insomma, dagli esempi classici dei calciatori, non so, come Adriano, che è uscito dalla favela a, vuol dire, in Inghilterra degli anni 50, degli anni 60, in cui se non facevi il calciatore o il pugile o il musicista andavi a lavorare in miniera, in fabbrica. Per cui, insomma, c'è anche tutto un aspetto che in qualche modo abbiamo anche cercato di sviluppare nel libro, a fianco invece degli aneddoti, delle cose
infatti anche qua in trasmissione dicevamo di quanto la musica può essere legata al mondo del calcio e in particolare anche a quello delle curve. Io raccontavo la mia storia personale qua di Perugia, ma comunque delle curve di tutta Italia e del mondo, le canzoni che si cantano riprendono dei celebri motivi, no? Ad esempio, voi avete citato i White Stripes nel libro.
Sì, ma ad esempio ci sono poi cose molto indicative, soprattutto vabbè, in Inghilterra proprio il canto in curva è sempre stato una peculiarità proprio anche della partita in sé, no?
Esatto.
Ad esempio ha rispecchiato, ad esempio l'hanno introdotto i tifosi del Chelsea, riprendevano i brani reggae, The Liquidator, che rappresentava comunque in qualche modo la presenza della comunità caraibica in curva. C'erano, a sua volta le curve hanno influenzato con dei loro canti anche dei brani e delle tendenze musicali, perché comunque erano i ragazzi che portavano in curva alla conoscenza di migliaia di persone magari un certo tipo di musica, un certo tipo di brani, e soprattutto poi di abbigliamento e di cultura. Parliamo dei primi mod che andavano in curva negli anni 60, gli skinheads alla fine degli anni 60, inizio anni 70. Per cui c'è sempre stata questa interazione tra calcio, musica e a sua volta anche di cultura di strada e cultura giovanile, insomma. E sono cose che abitualmente non vengono considerate dai media, non vengono considerate così a livello ufficiale, perché rimangono
sotto traccia, sotto
peculiarità di chi vive la strada, di chi vive la curva, di chi vive la musica nei piccoli club e nei negozi di dischi, insomma, rimane fuori dal circuito ufficiale. È una situazione di appartenenza e di cose personali che a me piace che rimangano anche magari sotto traccia, perché
certo,
nei momenti in cui poi vengono prese dal sistema, poi vengono
mercificate, già che abbiamo detto che purtroppo il calcio ha subito negli ultimi decenni delle trasformazioni in negativo, si peggiorerebbe soltanto la situazione. Quindi infatti abbiamo anche detto prima di quanto sia importante lo stadio, in particolare la curva, come fenomeno sociale di aggregazione, di condivisione di momenti che durante la settimana è impossibile condividere con le altre persone, anche le più vicine a te.
Infatti, no, è una questione di identità, comunque, soprattutto che diventa sempre più difficile riaffermare, perché sappiamo benissimo come basti dire calcio, curva, uguale delinquente, uguale daspo, uguale disordine, eccetera. In realtà è un modo per, lo sappiamo, adesso non c'è bisogno
di dire.
La cosa, comunque, voglio dire, in realtà sono giovani e meno giovani, sono persone che trovano lì un'identità, trovano lì un'aggregazione e poi ci sono forme di repressione che ben conosciamo che magari vengono sperimentate prima negli stadi per poi venire applicate nel sociale, nelle città, insomma, per cui diciamo che non è così semplicistico come a volte si vuole far passare la vita dello stadio, insomma, qualcosa di un po' più profondo, e a sua volta ha una colonna sonora che in questo caso abbiamo cercato di svelare, insomma, di mettere in connessione, di far capire con questo libro che insomma le relazioni tra calcio e musica sono tantissime e molto molto profonde.
È vero, è vero. E, fra l'altro ho visto che siete in un piccolo tour di presentazione del libro.
Sì, il libro è uscito da un anno e mezzo, ma continua per fortuna a vendere, poi le cifre sono quelle che sono dei libri, soprattutto di così di nicchia. Però continua ad esserci interesse, adesso domani siamo a Siena e a Livorno, tra l'altro a Livorno andiamo in un centro popolare gestito praticamente dalla curva del Livorno. E
una delle curve più attive dal punto di vista del sociale in Italia.
Infatti loro sono simpatizzanti del Livorno solo per quello.
Infatti volevo chiederti che squadra tifi.
Io tifo, sono di Piacenza da mille generazioni, ma tifo Cagliari. Ho avuto la sfiga di che nel 69, quando avevo 8 anni, Cagliari ha vinto lo scudetto e io ho pensato che fosse la squadra. Nella mia ingenuità ho detto, cazzo, questi sono i più forti.
Esatto. Ha fregato vari tuoi coetanei.
E però da allora sono rimasto fedele alla maglia rosso-blu e nonostante la Serie B, la C...
È un presidente discutibile.
Che nonostante Cellino, comunque sono rimasto fedele alla bandiera del Cagliari. Quest'anno, quest'anno ci stiamo divertendo molto con Zeman, perché appunto in ogni caso probabilmente retrocederemo, qualcosa del genere, però con Zeman ci si diverte comunque, bello.
Ma sicuramente bello uno dei personaggi, uno degli ultimi personaggi rimasti almeno qua in Italia.
Infatti, sicuramente non finiscono 0-0 le partite, magari 4-3, però...
Quello è sicuro. E speriamo che magari passate anche qua da Perugia prima o poi.
Oh, volentieri, se sì, chi ci chiama noi veniamo sempre volentieri, perché poi tra l'altro il mio socio che ha scritto con me il libro, Alberto Galletti, è uno che ha vissuto per anni in Inghilterra e praticamente passava le giornate a andare a vedere partite di tutti i tipi, per cui è uno
è un
malato di calcio,
profondo conoscitore.
A citare la semifinale di AFC Cup del 94 tra Leeds e West Bromwich Albion 1-1, perché lui c'era, cioè è pazzesco, quindi proprio io mi diverto a fare le presentazioni perché mi diverto ad ascoltare lui più che a parlare io, perché è incredibile.
Qua in diretta posso anche tranquillamente invitarvi in Curva Nord a Perugia una volta, è un'esperienza che consiglio. Ci sono dei gruppi molto interessanti e...
dietro la striscione Armata Rossa tantissimo.
Esatto. Se passate venite, ci fa soltanto che piacere.
Va bene, grazie.
E niente, noi continueremo durante la trasmissione finché non concludiamo, non abbiamo tantissimo tempo, racconteremo altri aneddoti, ce ne sono vari e per ora ti ringraziamo e...
grazie a voi
e a presto, buona serata.
Va bene, grazie,
ciao.
Ciao. Yeah, 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 y
Sulla cattiva strada, qua da Corso Cavour 194, radiofonica.com, ringraziamo Antonio Bacciocchi che ci ha raccontato un po' della loro avventura per quanto riguarda la scrittura di questo libro che ha fatto con Alberto Galletti. Ricordiamo il titolo, Rock and Goal, potrebbe essere un ottimo regalo per il periodo natalizio, quindi non soltanto per me, quindi insomma due mondi che possono sembrare distanti ma che invece sono più vicini di quanto uno possa pensare, calcio e musica. E tanti aneddoti, dovremmo dirvene tanti, ve ne citiamo alcuni perché alcuni sono veramente, veramente interessanti e simpatici. Ad esempio il mitico, grandissimo, unico e celebre Julio Iglesias era il portiere del Real Madrid, delle giovanili, prometteva molto bene fino a che un incidente in auto non ha compromesso la sua carriera, infatti abbiamo visto poi come è andata, si è messa al microfono e gli è andata anche abbastanza bene. Come ricordava ad esempio Antonio, il chitarrista di Smith, Johnny Marr, era un grandissimo giocatore, anche lui era nelle giovanili, in questo caso del Manchester City, su in Inghilterra, ma tantissimi aneddoti. Vi abbiamo ricordato di Elton John, ad esempio uno magari non se lo può immaginare, per esempio John Lydon, il frontman dei Sex Pistols, è un grandissimo tifoso dell'Arsenal come Mick Jagger, non mancano mai alle partite in casa, celebri le foto dei fratelli Gallagher degli Oasis sempre nello stadio del Manchester City, e poi ecco, ovviamente oltre ai più celebri invece artisti qua nazionali per quanto riguarda il palcoscenico italiano, ad esempio legatissimo al mondo della musica, del calcio, scusatemi, ne ha fatto anche un po' una delle basi della propria carriera, Venditti con la Roma, ma invece un altro grandissimo tifoso di calcio, e questo magari non tutti se lo ricordano, era De André, il nostro De André che ci ha ispirato per il titolo della trasmissione, grosso tifoso del Genoa.
Ha citato anche De Gregori, con la leva calcistica del 68, altro pezzaccio. Che
l'abbiamo citato due settimane fa, ti ricordi, per quanto riguarda l'anno 1989, perché faceva parte della colonna sonora di un film uscito in quell'anno, che era Marrakesh Express, ed era rimasta celebre nel mondo del cinema quella partita che hanno fatto quei matti partiti dall'Italia arrivati in Marocco con gli abitanti del luogo che si sono messi lì a giocare nel deserto, e il sottofondo musicale per noi che stavamo al cinema era leva calcistica.
Nei film mi sfugge, non c'ho il nome in bocca.
Salvatore,
bravo, c'è sempre la scena in cui giocano a calcio, anche Mediterraneo, c'è la scenetta bellissima quando tirano il calcio di rigore e arriva l'aereo, non so se te la ricordi,
sì, certo,
bellissimo,
certo.
Badantone in porta.
Certo.
Comunque,
certo.
Le citazioni e i riferimenti sono costanti, perché anche l'Italia, voglio dire, si basa su una spudorata passione.
È lo sport dove ci siamo identificati un po' tutti, è uno dei primi sport che uno pratica, soprattutto una volta era così, sotto casa mia si giocava pallone dalla mattina alla sera. E quindi abbiamo fatto un po' questo percorso all'interno dei due mondi che abbiamo visto sono abbastanza vicini, sarebbe da dire tantissimo, soprattutto per quanto riguarda il legame, come diceva appunto, come ricordava prima Antonio, fra un determinato genere musicale che era lo ska, con il mondo delle curve, inglesi, che poi dopo qui in Italia e in altri paesi al mondo è stato ripreso da alcune tifoserie e da alcuni gruppi delle curve. Siamo partiti però da colui che il reggae invece l'ha portato a livello mondiale, hanno cambiato rispetto allo ska il ritmo, si rese tutto più lento, più molleggiato, abbiamo ascoltato fino adesso dei ritmi abbastanza veloci che venivano ballati infatti nelle serate danzerecce inglesi e ovviamente caraibiche. E abbiamo ascoltato fino adesso su 45 giri The Specials, erano 45 giri interessanti, diciamo tre pezzi sul lato solo, quindi anche questa è ovviamente etichetta storica, anche questa per quel periodo, la Two Tone, quindi da ricordarsi sempre quello che abbiamo ascoltato e quello che stiamo ascoltando, perché comunque quello che c'è stato dura fino adesso e quindi credo che ormai ce lo ascolteremo per tanti anni a venire. Quindi ascoltiamo Bob.
Vai, ci sta. Io intanto sto cercando la foto da postare.
Questa era l'epoca in cui finite le prove, finite le registrazioni, giocava con i suoi amici Wailers vicino allo studio di registrazione. Sulla cattiva strada, qua in Corso Cavour 194, abbiamo fatto il nostro piccolo modesto percorso all'interno del mondo del calcio, ne abbiamo parlato tramite la musica, quello che cerchiamo di fare ogni settimana. Siamo partiti ricordando l'appuntamento di domani, ci vediamo allo stadio per chi viene, cantiamo, tifiamo, poi lo dico io che magari allo stadio... A volte
bevete
il Borghetti, bravo, la conosci le usanze.
No, l'usanza del Borghetti è d'obbligo. Ma una domanda, secondo te la tessera del tifoso è servita a qualcosa, è stata una cosa utile, ha impedito a chi insomma faceva casino di entrare o ha rotto solo le scatole a chi comunque ci andava.
Secondo me tutto quello che è successo legato agli atti di repressione per quanto riguarda le curve non è stato mai così efficace. Cioè, se io non posso, cioè, io vedi, c'ho sempre la mia bottiglietta d'acqua vicino, no? Se tu non mi fai entrare, cioè lo dico, mi autodenuncio, io di solito porto un tappino da casa, me lo nascondo, così almeno quando mi compro l'acqua e loro mi buttano via il tappino, io c'ho il mio e così almeno mi tengo l'acqua in tasca e ce l'ho sempre pronta, me la bevo. Cioè, non mi fai entrare il tappino, una bottiglietta piena, perché pensi che scagliata in campo chissà quanto dolore possa fare alle persone che stanno sotto, e poi magari sappiamo quello che riesce a passare se uno vuole negli stadi. Sono discorsi un pochino complicati. Fondamentalmente vedo intorno tanto business, perché comunque c'è un giro economico, c'è un ostacolare le persone per andare in trasferta, però trasferte che avvengono, e le trasferte dove devono esserci dei casini comunque ci sono, esisteranno sempre. L'ordine pubblico dovrebbe fare di più per quanto riguarda, secondo me, situazioni abbastanza evidenti e che con un po' di intelligenza potrebbero essere arginate. Vedi quello che è successo, il fatto tragico che è successo a Roma, quel tifoso del Napoli che è morto perché sono uscite fuori le pistole, perché hanno fatto fare dei cortei ai tifosi napoletani in direzione stadio, per strada, senza un'adeguata protezione, sia per loro sia per le persone che incontravano. Quello secondo me è stato un fatto grave, in primis ovviamente perché non c'è più un ragazzo, e poi perché è stato gestito tutto male, perché insomma qui stanno facendo tante storie domani per far arrivare 850 persone, e stanno facendo summit, stanno facendo incontri tra le varie forze dell'ordine. Secondo me tantissimi tifosi napoletani che ti arrivano a Roma devono essere super controllati, ci deve essere un modo di far arrivare anche i tifosi allo stadio un pochino più intelligente, insomma, cosa che credo che sia fattibile in una città poi grande e importante come Roma. L'ordine pubblico dovrebbe essere una delle prime cose. Quindi la tessera è servita per riempire le tasche di alcuni, per complicare il meccanismo, ma se i casini devono succedere non è quella che dice non tirate fuori le pistole o non tirate fuori i bastoni e non menatevi, insomma, quella è valida fino a un certo punto. Niente, calcio, musica, magari durante le trasmissioni ne riparleremo, perché comunque ci sono tante cose da dire, come dicevi tu del cinema, ci sono tanti, tanti passaggi da poter raccontare. Quindi ecco, spero che non vi abbiamo annoiato. Volevo chiederti di stasera al Morlacchi, quale live c'è?
Sì, allora stasera al Morlacchi c'è un live un po' particolare, perché si esibirà prima Michele Maraglino, noto cantautore ormai perugino, trasferitosi da Taranto a Perugia, e poi ci sarà Matteo Schifanoia. Lo spettacolo è un misto tra reading e musica, e in ogni caso loro sono molto molto simpatici, insieme formano una coppia esplosiva, perché è uno spettacolo di cabaret, diventa, quindi insomma consiglio ovviamente a tutti, dalle 10:30 siamo là, quindi tutti i venerdì, poi tra l'altro c'è uno spettacolo, quindi insomma accorrete numerosi anche stavolta.
Bene, 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 noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre qua da Corso Cavour. Dimmi tutto.
Seguite i podcast,
seguite
su www.radiofonica.com, basta digitare Sulla Cattiva Strada, vi uscirà.
Ma adesso farò il bravo e lo farò anch'io, comunicherò online che esistono i podcast, io non mi risento perché mi vergogno. Vi salutiamo con un altro big della musica reg. Vi promettiamo che la settimana prossima non ascolterete neanche un pezzo reg, così almeno ascoltiamo anche altro tipo di musica. Lui è Jacob Miller, anche lui, nonostante la stazza, patito di musica, anche di lui esistono alcune foto con il pallone, che si divertiva insomma a palleggiare. Quindi un altro grande della musica reg che amava anche questo sport, che è amato da tantissimi noi in Italia. Alla settimana prossima, grazie Claudio.
Ciao a tutti.
A presto.
give a bow of silence in his majesty's name. Chapter a day, keep the devil away. Behold the heavenly truth, yeah, 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 yeah. The works of his majesty I done proclaim. A chapter per day, keep the vampire away. Behold the heavenly truth, yeah, 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 yeah. Works of his majesty, so powerful, so heavenly. Struggle down in Harlem. Why? Behold the four corners of the earth. Leaders rising, rise and fall. Shine every day now. Behold, 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 behold. Good and pleasant it is to dwell amongst man and man and man and brethren. Strongly now. Seek the covenant. shall gather together, yeah. Great leaders shall rise and fall again. Ever ruling God with a stand firm and show our leaders of the world that he's kings of kings and loves of loves, conquering the lion, the tribe of Judah. The elect of God, the earthful rightful ruler, his majesty, highly God, Selassie, I give thanks and praise. John.